Bonjour! Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Francese Passepartout. Mamma che freddo! Non so da voi, ma qua le temperature si sono abbassate negli ultimi giorni. Siamo passati da 30 gradi a 10. E io sono freddolosissima e quindi accuso molto queste temperature. Infatti sto con un perenne mal di gola che mi dà un fastidio e cerco di tenere sotto controllo. E pensare che diversi anni fa, almeno 10 anni fa in effetti, a Roma arrivavo in questo periodo con le maniche corte, faceva un caldo e adesso invece maglioni. Perfetto, sono tornate le mezze stagioni secondo me. Compleanni! Novembre per me è un periodo di compleanni, ne ho uno dietro l'altro, tra l'altro qualche giorno fa è stato il mio. E quindi a proposito di compleanni, in questo episodio vi parlerò di basse temperature, freddo, gelo, inverno, che non c'entra niente con i compleanni. No, mi sono ispirata alle basse temperature di questo periodo per farvi una piccola lista di alcuni modi di dire francesi che sono legati appunto al freddo, al gelo, alla neve, insomma all'inverno in qualche modo. In questo periodo si comincia a sentire già l'aria del Natale, e si cominciano ad addobbare le strade di luci, i negozi, ci sono mercatini di Natale che spuntano come funghi ovunque. Io stesso ho fatto un articolo 2 anni fa sui mercatini di Natale di Parigi, perché Parigi non scappa a questa abitudine, e quindi insomma sembra di stare a Natale già a novembre in pratica. Ma questa volta appunto non vi voglio parlare di Natale o mercatini di Natale, ma appunto come vi dicevo di modi di dire legati all'inverno. Iniziamo! No, non iniziamo. Se state ascoltando questo podcast su iTunes, Spotify o altri canali, diciamo, per ascoltare podcast, vi ricordo che tutto il contenuto lo trovate scritto nell'articolo sul blog lamiapari.com e vi lascio l'articolo, il link all'articolo preciso nella descrizione dell'episodio. Se invece state ascoltando questo podcast direttamente dall'articolo, sotto l'articolo, non c'è bisogno che leggiate nessun link perché siete già arrivati all'articolo e potete leggere le parole, i modi di dire direttamente. Adesso iniziamo. La prima espressione di cui vi voglio parlare è un froid de canard. Un froid de canard. Un freddo d'anatra, tradotto letteralmente. Ora, i francesi dicono un freddo d'anatra, un froid de canard, che è quello che in italiano corrisponde a un freddo cane. L'origine di questa espressione in francese è legato alla caccia delle anatre, che si svolge a quanto pare nelle stagioni fredde, e quindi i cacciatori devono rimanere fermi appostati aspettando le anatre e il gelo gli penetra praticamente nelle ossa, per cui questa attività è associata appunto al freddo, a un freddo molto intenso. E in realtà c'è un'altra variante, sempre riguardante la caccia alle anatre, che spiega l'origine di questa espressione, di questo modo di dire, per il fatto che il periodo veramente più freddo in cui si svolge la caccia alle anatre è proprio quando la temperatura è talmente bassa che praticamente va sotto zero e l'acqua dei laghi si ghiaccia. E quindi le anatre, che stavano tanto belle a nuotare nella loro acquetta e quindi si riuscivano a nascondere un po' meglio dal tiro appunto dei cacciatori, essendoci l'acqua gelata devono uscire dall'acqua e rifugiarsi in anfratti un pochino più nascosti, che però prima che ci arrivano praticamente il cacciatore bam le becca. E quindi questa espressione un froid de canard, che indica appunto il periodo dell'anno più freddo dove appunto l'acqua gela, in realtà non ha neanche un senso eccessivamente negativo, anzi è anche di buon auspicio, nel senso è un tempo buono per la caccia all'anatra, quindi indica un freddo molto molto intenso. Ora io, che come vi ho detto sono freddolosa e che sono stata capace di chiedere una cioccolata calda in Puglia il 15 agosto, associo sempre un grande freddo a qualcosa di molto negativo. Ma questo è un problema mio, diciamo. Quando invece c'è un vero brutto tempo, quindi un tempaccio, i francesi hanno anche l'espressione che è più simile alla nostra, che è un tempo da cane, quindi un temps de chien. Un temps, un tempo de chien, da cani, o meglio da cane, gli basta un cane, diciamo, per dire questa espressione. Quindi appunto è un tempo che è talmente brutto che non si fa uscire neanche il cane, non si porta a spasso neanche il cane, che nel significato originario dell'espressione è considerato come un animale di poco valore, diciamo. Che poi il cane non è che va a spasso da solo, quindi il tempo da cani è un tempo dove sì, non porti a spasso il cane, ma probabilmente perché devi uscire anche tu con il cane. Ma questa è una mia ipotesi. Esiste anche l'espressione, identica alla nostra, un freddo cane, quindi un froid de chien, ma in francese di fatto è un po' più usata l'anatra. Ma passiamo alla seconda espressione. Glacer le sang. Glacer le sang. Letteralmente questa espressione significa ghiacciare il sangue e corrisponde al nostro sentirsi gelare il sangue nelle vene. Tant'è che in effetti anche la loro espressione per intero è glacer le sang dans les veines. Glacer le sang dans les veines, cioè gelare il sangue nelle vene. Il significato è esattamente come in italiano, quindi rimanere terrorizzati o paralizzati a seconda che ci sia stato un evento scioccante o pauroso. E questo era semplice. Per rimanere in tema di ghiaccio, la terza espressione di cui voglio parlare è briser la glace. Briser la glace, che esiste anche nella versione rompre la glace, cioè rompere il ghiaccio. Quindi briser la glace o rompre la glace significa rompere il ghiaccio. Glace è ghiaccio, che, parentesi, è femminile in francese. Tra l'altro la glace è anche il gelato, che in questo caso ha un significato un po' più estivo. Ora, rompere il ghiaccio è esattamente nel significato che intendiamo noi, anche se forse in francese indica più fare il primo passo, soprattutto per iniziare magari una relazione, cioè fare il primo passo magari per, non so, andare incontro a una ragazza, chiacchierare e magari chiederle di uscire o cose romanticone del genere. Vi racconto un pochino l'origine di questa espressione, che risale addirittura al XV secolo, quando questa espressione indicava letteralmente il fatto di rompere il ghiaccio. Era un'attività che facevano i marinai in inverno quando dovevano liberare le loro imbarcazioni, che appunto erano bloccate perché l'acqua era ghiacciata. Poi piano piano nel corso dei secoli ha iniziato ad avere un significato più figurato, e quindi nel senso di iniziare un'attività o di fare il primo passo verso qualcuno. Poi c'è un'altra ipotesi per il significato di questa espressione, e in questo caso ci si riferisce a delle zone molto fredde, o quantomeno a delle stagioni molto fredde, in un'epoca in cui non c'era ancora l'acqua corrente nelle case e quindi per lavarsi bisognava andare a una fonte, cioè uscire di casa e andare a lavarsi in piazza, diciamo, davanti a tutti. E il primo che arrivava, praticamente, siccome l'acqua era ghiacciata, doveva rompere il ghiaccio per permettere all'acqua di scorrere e quindi lui di lavarsi. Nel frattempo c'era, dovete immaginare, tutta la fila di persone, come quando si sta in fila tipo nei bagni chimici, nei grandi eventi, aspettando il proprio turno. Ecco, una cosa del genere me la immagino così, quindi le persone che stanno lì in fila, in pigiama praticamente, aspettando di lavarsi per poi vestirsi e iniziare la giornata, e quindi aspettano che sta persona rompa il ghiaccio per lavarsi. In questo senso, siccome appunto si fa un'attività abbastanza intima, cioè il fatto di lavarsi davanti ad altre persone, c'è stata questa associazione, questo collegamento tra il fatto di iniziare un'attività in un contesto un po' intimo, e quindi poi piano piano questa espressione ha preso più l'accezione di fare il primo passo verso qualcuno per magari iniziare una relazione, una conoscenza. Ma passiamo alla... ho perso il conto... 1, 2, 3... quarta espressione. La quarta espressione è un po' lunga. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je répète, ripeto. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Questa espressione letteralmente significa non bisogna vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. E praticamente esiste un modo di dire uguale anche in italiano e il significato è praticamente lo stesso. In italiano si usa dire anche non dire quattro o non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Praticamente il senso è quello, cioè non dare per scontato che hai già ottenuto qualcosa quando di fatto ancora non l'hai ottenuta. Anche qua è interessante l'origine dell'espressione, che in francese deriva da una favola di La Fontaine, L'ours et les deux compagnons. L'ours et les deux compagnons. A sua volta La Fontaine si era ispirata a una favola di Esopo, di due amici ed un orso, dove la storia è più o meno la stessa, ma in realtà in Esopo c'è una morale diversa, mentre in La Fontaine dà proprio origine a questo modo di dire. Nella favola di La Fontaine, appunto, ci sono due amici che, per racimolare un po' di spiccioli, vendono la pelle di un orso ancora prima di andare a caccia, convinti che poi dopo sarebbero andati nella foresta, avrebbero trovato l'orso, l'avrebbero ucciso, gli avrebbero tolto la pelle e l'avrebbero data alla persona a cui l'avevano venduta. Il punto è che quando si sono trovati davanti l'orso, sta bestia enorme, non è stato proprio come avevano immaginato, si sono messi molta paura e uno dei due si è arrampicato su un albero e l'altro invece si è finto morto a terra perché c'era tipo la credenza che gli orsi non mangiavano, non uccidevano le persone già morte. Della serie non gli piace vincere facile. L'orso pare che nella storia, nella favola di La Fontaine, si sia avvicinato al tizio che era finto morto e gli abbia sussurrato questa perla di saggezza. Non bisogna mai vendere la pelle dell'orso prima che questi sia stato abbattuto. Della serie t'ha detto male. Quindi ecco, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué significa proprio questo. In pratica gliel'ha detto l'orso stesso. Passiamo alla quinta espressione. Fondre comme neige au soleil. Fondre comme neige au soleil. Letteralmente questa espressione significa sciogliersi come neve al sole. Che boh, per me detta in francese è molto più poetica. Fondre comme neige au soleil. Vabbè, ma queste sono le mie manie francofile, non fateci caso. Comunque, l'espressione in pratica è traducibile letteralmente in italiano e appunto con sciogliersi come neve al sole e significa esattamente questo, svanire rapidamente. Come la neve al sole si scioglie e sparisce, allo stesso modo qualcosa può svanire rapidamente. In genere si fa riferimento tipo ai soldi della serie, ho preso lo stipendio e si è sciolto come neve al sole. Qua non ci sono particolari origini storiche da raccontare, è semplicemente un fatto fisico-chimico, insomma, uno dei due, e quindi a posto così. Dernière expression pour aujourd'hui. Ultima espressione per oggi. Être blanc comme neige. Être blanc comme neige. Essere bianco come neve. Anche qua si può tradurre letteralmente in italiano e essere bianco come neve si riferisce al senso del candore, della purezza, dell'innocenza che ha il colore bianco nella nostra cultura occidentale. Perché per esempio se si va in Oriente il bianco è simbolo di lutto, ora non sono particolarmente ferrata nell'argomento, ma ha un significato comunque diverso dal nostro. Probabilmente l'origine di questa espressione è da ricercarsi addirittura nella Bibbia, in un salmo, dove il salmista chiede a Dio di avere pietà di lui, di lavare le sue colpe, di purificarlo, e in questo senso usa proprio la frase «lavami e sarò più bianco della neve». Quindi da qui «être blanc comme neige», essere bianco come neve, ha un significato proprio di essere puro, innocente. Bon, io tra freddo, neve, ghiaccio, orsi, me sto a morire de freddo, quindi finisco qui per oggi, se no mi ammalo. Buona cioccolata calda a tutti e noi ci sentiamo al prossimo episodio. A bientôt!